Si consiglia l'ascolto di questo podcast ad un pubblico adulto.
Ho iniziato questa inchiesta con una certa ingenuità, devo ammetterlo. Ogni storia ha aggiunto uno sguardo, vicino o lontano dal mio, che mi ha permesso di mettere più a fuoco quello che volevo raccontare.
Non sappiamo, non abbiamo le parole per dirlo, la gente non è informata, non sa che cos'è, di che cosa sta parlando, non ha la voglia di approfondire.
Ecco, è vero. Ho acceso il mio microfono senza nemmeno conoscere le parole giuste, che in realtà ci sono. Fortuna che me ne sono accorto almeno nell'ultimo episodio. È un nome che è stato codificato già da parecchi anni. C'è chi lo chiama lavoro sessuale, traduzione di un termine in lingua inglese che non piace quasi a nessuno: sex work. La sex worker chi è?
È la tua vicina di casa, tua mamma, tua sorella, tua zia, una persona che è la tua ragazza. Con questo voglio dire che una sex worker può essere chiunque, non c'è una sex worker tipo, anche perché i lavori sessuali sono molto diversi. Ci sono ovviamente le piattaforme online, ma c'è anche lavoro su strada, lavoro nei centri massaggi, lavoro nei night. Insomma, è un mondo davvero molto variegato, quindi le sex worker sono... Ci sono tante tipologie, così come ci sono tante tipologie di persone che acquistano, di clienti.
Con sex work si intende chi offre scambio di servizi, prestazioni o prodotti di carattere sessuale in cambio di un compenso in denaro. Per definizione si riferisce solo a compravendite tra adulti consenzienti, esclude categoricamente qualsiasi forma di sfruttamento o coercizione. L'argomento però non è di facile divulgazione, per via dello status legale di alcune forme di lavoro sessuale e dello stigma che spesso lo accompagna. Quella ragazza di 25 anni, che probabilmente sta studiando, sta facendo un altro lavoro, serenamente si chiede: perché andare a fare la barista quando invece posso fare questo, me ne sto a casa e vado avanti? Lei, questa casistica particolare, si sta precludendo qualcosa? Io non so rispondere. Cioè, so che certamente oggi se la sta precludendo, nel bene o nel male, la società dove dentro è questa.
È così come mi viene da dire la persona che scrive: ah, questa qua sta zoccola, quando è che si mette a lavorare si sta precludendo la possibilità di magari lavorare lui stesso su OnlyFans. Cioè, ognuno si preclude qualcosa alla fine, fa delle scelte per un periodo, cioè fare una scelta è rinunciare a qualcos'altro. Cioè, potrebbe trovare qualcosa di meglio, ma di meglio per chi? Che cosa vuol dire di meglio? Mi preoccuperei molto di più magari per chi ha un lavoro, fa un lavoro in cui viene pagato un cazzo, viene sfruttato, fa un lavoro che gli fa schifo. Cioè, è pieno di gente al mondo, ho tante amiche, amici che arrivano a casa alle 8 di sera, si vorrebbero, cioè li cascano proprio le balle, non ne possono più, e quello mi sembra più terrificante, sinceramente.
E sai, tu lo vedi come un lavoro, il sex work?
Certo, sì, ma un lavoro, c'è lavoro e lavoro.
Non ho mai visto nella mia vita un giro così tanti soldi.
Cioè, ci ha salvato, questa cosa ci ha salvato.
La mia intimità non è più i miei genitali.
C'è un paese dei balocchi online che attrae giovani e giovanissimi con la prospettiva di fare un sacco di soldi. Quello che si chiedono è: perché studiare o farmi sfruttare con lavori sottopagati quando dalla mia cameretta posso guadagnare molto più dei miei genitori? Ho raccolto le loro storie. Voglio capire cosa c'è dietro e qual è, in fondo, la vera posta in gioco. Io sono Daniele Vaschi e questo è un podcast prodotto dal Sole 24 Ore. Si chiama Comprami.
Vuoi guadagnare 20.000 euro al mese? Se lo fai col tuo ragazzo ti riprendi. Dici di no.
Se lo fate per soldi, stai attenti, perché diventa un meccanismo brutale.
Episodio 8. Giulia. Chiamatelo sex work. Ciao Giulia.
Ciao, ciao.
Tu hai qualcosa per registrarti?
Il telefono, come ti dicevo, io sono via in viaggio.
Dai.
Come ti avevo già detto, non c'è niente. C'ho il telefono.
Sì, dai, se non ti scoccia per me è comodo.
Preferisci che tenga le cuffie?
Le cuffie è meglio perché così non registri me. Quello è il top. Okay. Però adesso non ti sento più, fai quello che vuoi, io aspetto qua.
Sono a casa mia, nella mia soffitta. Per la prima volta affronto un'intervista per Comprami online.
Vediamo se ti senti. Sì, adesso ti sento. Spero che
mi
tu
senti.
Mi...
Io ti sento
sì,
molto
okay,
bene.
Adesso sì.
Hai per caso un telefono in rack?
No, adesso no.
Procedi.
Lo vado. Ok.
Allora, chi sei?
Io mi occupo di sessualità, diciamo, a 360 gradi, o comunque da varie prospettive. Sono un'educatrice sessuale, consulente sessuale e sono una sex worker.
Ti chiami?
Giulia Zollino.
Allora Giulia, partiamo. Il primo problema che ho è che non ci stiamo vedendo dal vivo, perché è complicato starti dietro. In questo momento sei?
Sono a La Palma, l'isola della Palma, alle Canarie.
E giri?
E giro, adesso basta, tra un po', a fine mese tornerò in Italia, però insomma ho fatto qualche mese un po' in giro alle Canarie.
È un tentativo di nomadismo digitale.
Sì, anche se non mi piace troppo il termine, però è un tentativo di stare tranquilli, di non stare in città, diciamo.
Tu sei un influencer, cioè tu lavori con i social?
Sì, diciamo che non so se definirmi tanto influencer, forse un po', cioè diciamo che utilizzo Instagram per raccontare i miei servizi, però il lavoro principale è su piattaforme tipo Patreon o appunto OnlyFans, o organizzo anche dei retreat, quindi diciamo però, cioè Instagram è un po' il mezzo con cui comunico.
Antropologa, educatrice sessuale e content creator. Giulia è diversa rispetto a tutte le persone che ho ascoltato finora. Anche lei usa la piattaforma OnlyFans per vendere contenuti espliciti. Ma definirla OnlyFanser sarebbe riduttivo, perché lei è un manifesto politico vivente. Lo si capisce al volo dando un'occhiata al suo canale Instagram.
Sembra impossibile che una persona, una donna nello specifico, possa scegliere di fare questo lavoro. Ecco dunque che si parla di donne vittime, in prostituzione o addirittura prostituite, perpetuando l'idea che le donne non sono in grado di fare delle valutazioni e decidere che cosa fare con il loro corpo.
La sua motivazione non è il riconoscimento economico. O meglio, non solo quello. La sua è una vera e propria missione. Smontare i luoghi comuni e una narrazione dominante che dipinge come qualcosa di negativo sia la sessualità, sia chi come lei sceglie di guadagnarsi da vivere vendendo contenuti e servizi espliciti.
Le persone che decidono di fare sex work lo fanno per delle ragioni che non sono poi così tanto diverse dalle ragioni che spingono altre persone a fare altri lavori.
Campale!
E se non gli piace il lavoro che fanno, non significa che siano vittime.
Il sex work è un lavoro come un altro e stigmatizzare chi lo fa, come chi usa OnlyFans, è sbagliato. Questa, in sintesi, la posizione di Giulia, che indubbiamente ha maturato una consapevolezza molto forte riguardo il lavoro che ha scelto di fare e le idee che sta portando avanti. Ho molte domande da farle e sono convinto sia la persona giusta con cui concludere la mia inchiesta. Ma prima, come sempre, partiamo dalla sua storia.
Se dovessi chiederti appunto di raccontarmi la tua storia, da dove partiresti?
Partirei dal disagio dell'adolescenza, dalla preadolescenza, periodo costellato da giudizi, insicurezze, difficoltà a socializzare, timidezza, eccetera, giudizi nei confronti del mio corpo, un'educazione molto sessuofobica, molto insomma negativa, una narrazione negativa nei confronti del sesso. Per tanti anni è andata avanti così, E poi a un certo punto c'è stato qualcosa che ha fatto click e da lì è cambiato tutto e ho costruito ciò che sono e anche poi di conseguenza il lavoro che faccio.
Qual è stato questo click, se puoi dircelo?
Ma due cose insieme, un trasferimento a Bologna. Io sono, sono metà veneta, metà salentina, però sono cresciuta in Veneto, in un paesino di campagna, e quindi insomma poi sono andata a Bologna a studiare, e Bologna ovviamente è un contesto completamente diverso, e a Bologna ho incontrato anche una persona, un compagno con il quale ho avuto e ho una relazione che va avanti da tanti anni, e con il quale abbiamo iniziato insomma ad esplorare, a scoprire tante cose legate alla sessualità,
che giustamente lo leggo nei tuoi, nelle cose che sono scritte su di te, che ti portano a quello che stai facendo oggi. Cioè la tua professione è strettamente legata a questa cosa qui. Tu cosa fai oggi?
Oggi mi occupo appunto principalmente di educazione alla sessualità e utilizzo delle piattaforme come possono essere Patreon, oppure continuo a organizzare ogni tanto dei ritiri, degli eventi in presenza, però principalmente online.
Senti, ti accennavo anche nella pre-intervista, rischio di fare la figura del naif, ma il percorso per diventare educatore sessuale esiste?
Sì, esiste, è una figura che non è riconosciuta chiaramente, però esistono dei corsi.
Chiaramente un corno dovrebbe essere riconosciuta.
Sì, dovrebbe assolutamente, ma facciamo davvero fatica. Però ecco sì, esistono dei percorsi, ci sono degli istituti di sessuologia che si occupano insomma di fornire dei percorsi di formazione a chi vuole approfondire, proseguire, insomma, seguire questa carriera, questa strada. Insomma,
diciamo. E che difficoltà c'è nel, cioè perché c'è questa, non so, l'educatore sessuale sembra un po' una figura sciamanica più che... Come mai c'è questa percezione? Mi chiedo, tu che l'hai vissuta sulla tua pelle.
C'è un po' quella credenza per cui se si parla di qualcosa allora vuol dire che poi si fa un sacco di sesso e succedono delle cose brutte, perché il sesso è legato a qualcosa di tendenzialmente di problematico, di brutto, problemi, malattie, infezioni, gravidanze, cioè ci hanno narrato un po' questa. Quando abbiamo fatto educazione sessuale a scuola, se l'abbiamo fatta è stata sempre legata solitamente all'HIV, insomma tutte cose che possono capitare, però insomma c'è anche altro, voglio dire, e non so se ha un po' la credenza che parlandone allora le persone, i ragazzi lo fanno sesso, no? Come se non lo facessero già, e se parlarne invece non potesse aiutarli alla fine.
Giulia non ha paura di prendere posizioni radicali, va dritta per la sua strada infischiandosene dei giudizi degli altri. Come nel suo intervento al TEDx di Ferrara, che si trova facilmente su YouTube digitando il titolo del video: puttana e fiera.
La puttana sfida l'assetto culturale patriarcale che ci vorrebbe come angeli del focolare, oggetti e mai soggetti, prede e mai predatrici. La puttana irrompe fisicamente e simbolicamente in uno spazio pubblico che storicamente non le appartiene. La puttana sfugge al controllo patriarcale e per questo fa paura. Incarna la moralità, la trasgressione. Fa qualcosa che una donna non dovrebbe mai fare. Usa in modo autonomo il proprio corpo e ne trae profitto se lo fa di mestiere.
Giulia fa parte dell'associazione SWIPE, acronimo di Sex Worker Intersectional Peer Education, un gruppo di attiviste femministe che si batte per il riconoscimento dei diritti delle lavoratrici del sesso e la promozione di una cultura che non discrimini chi fa questa scelta di vita. La tematica del lavoro sessuale è il cardine del suo mestiere, della sua comunicazione e della sua politica. Ha anche scritto un pamphlet a riguardo. Il titolo è molto esplicito: Sex Work is Work.
Sì, è stato scelto un titolo insomma che parla del contenuto del libro alla fine, perché poi svela subito il posizionamento politico insomma che c'è dietro questo libro. Diciamo che insomma questo libro ha un po' l'intento di mettere nero su bianco tutto il lavoro che avevo fatto su Instagram di divulgazione, perché io ho aperto il profilo per parlare esclusivamente di sex work nel 2019, e questo libro è stato un po' come scrivere tutto ciò che avevo raccontato e approfondire ancora di più l'argomento, con l'intento di dare informazioni su questo argomento di cui non si parla ovviamente, con l'obiettivo di togliere un po' di stigma, un po' di pesantezza e di ignoranza che avvolge questo argomento.
Tra l'altro, come hai già detto, tu sei una sex worker.
Sì.
In che pezzi della tua professione sei una sex worker? Nel senso che nel pezzo educatrice sessuale non ti vedo come sex worker, posso...
No, è abbastanza slegato. Cioè, diciamo che io ogni tanto mixo un po' le cose, però la parte educazione sessuale è slegata dal lavoro da sex worker, tendenzialmente. In questo momento, io nell'arco della mia vita ho sperimentato varie tipologie di lavori sessuali per interesse, per curiosità. Ultimamente, da un po' di tempo a questa parte, io utilizzo delle piattaforme tipo, inizialmente utilizzavo Patreon e adesso OnlyFans per creare dei contenuti pornografici. Mi piace un po' mixare il lato educativo, quindi adesso vediamo come fare questa cosa, no? E quindi hai le due, il tutorialino, insomma. Però ecco, ora utilizzo quella piattaforma lì, OnlyFans.
La presenza di una figura come quella di Giulia nell'ultimo capitolo di Comprami mi spinge a togliermi alcuni dubbi sulle interviste realizzate fino a qui. Le ragazze, le creator che ho intervistato, non hanno mai utilizzato il termine sex work. Io il termine sex work l'ho scoperto quando, iniziando l'inchiesta, ho detto, boh, fammi vedere di cosa vado a parlare. Esiste un termine sex work. Digito ed esce il tuo libro.
Mm-hmm.
Ho detto, vabbè, andrò a intervistare delle persone che mi parleranno di sex work.
Non sono stupita, sono dispiaciuta, ma non stupita, perché chi è su OnlyFans non sempre ha una consapevolezza di quello che sta facendo. E sembra che sex work sia la parola da non dire, ah, ma che cosa, sei una puttana, no? Io non sono... Ne ho sentite tante che lavorano online di sex worker che dicono, ma io non sono mica una puttana. Che cosa sei? Spiegami che cosa sei esattamente. Cioè, crei dei contenuti, non lavori su strada, ma hai comunque a che fare con dei contenuti sessuali. Questa cosa qui si chiama lavoro sessuale. Non vuol dire puttana, vabbè, io sono per dire anche puttana, perché non è una cosa negativa. Non ti vuoi definire puttana, no? Però almeno sex worker, secondo me, sì. Poi rispetto la volontà di chiunque di dire io non preferisco definirmi creator, però un po' questa cosa che non possiamo nominare sex work, che io non sono così, che le altre lo sono di più di me, cioè...
è un'accezione negativa, come quella, sì. E mi hai bruciato la seconda domanda, della prostituzione. Ci tengono espressamente a dire non ci stiamo prostituendo. A tratti accettano una prostituzione digitale, ma non è detto, è certo che non mi state toccando, quindi io non sono una prostituta.
Questa cosa non fa altro che poi aumentare lo stigma nei confronti di chi è considerata prostituta, che chi tendenzialmente lavora su strada. C'è proprio una gerarchia nel mondo del lavoro sessuale portata avanti anche dalle stesse sex worker, che si fanno un po' la guerra tra di loro cercando di infangare le altre, quelle più puttane, no? Non gliene faccio tanto una colpa, perché capisco da dove viene questo atteggiamento, capisco che viene un po' anche lì dallo stigma, dal dover dire ok, magari io so che sto facendo una cosa moralmente inaccettabile, socialmente poco accettata, e quindi cerco di infangare però l'altra per risollevarmi un pochino io, dire no, però non così, sì, sono un po' troia, ma non così tanto.
Le prime due creator, che sono poi le uniche che ho intervistato, parlano chiaramente, la prima parla di redistribuzione del patrimonio patriarcale, anche la seconda ha una vanta una rivendicazione monetaria, potranno dire tutto quello che vogliono di me, ma io sono l'amministratore della mia SRL, muti tutti. Devo dire che i concetti che capisco, che comprendo, posso confessare che detta da loro non mi hanno convinto tantissimo. Mi sembrava una narrazione presa, ecco, per esempio, da un personaggio come te, cioè da una linea politica che esiste, che immagino che c'è, che comprendo, detta senza consapevolezza in realtà mi fa quasi più paura.
Magari si tratta di livelli di consapevolezza diversi, di tipologie di consapevolezza diverse, no, non lo so, io non voglio pronunciarmi sul sulla loro vita, sulla loro idea di consapevolezza, su quello che dicono.
Però questa produzione fa parte di questa rivendicazione? Entra in un filone politico di rivendicazione? Sempre?
Secondo me non per forza, cioè può esserci il tema economico, secondo il mio punto di vista, legato all'indipendenza economica che spesso è mancata alle donne, e quindi secondo me il sex work mette molto in crisi, sia perché si tratta di sesso, ma anche perché si tratta di soldi e l'idea che magari una donna possa avere un tot di soldi che è riuscita a guadagnare grazie a se stessa, al suo corpo, al suo lavoro, credo sia qualcosa che non so, come società ci abbiamo fatto poco pace, ma in generale sul parlare di soldi, sull'idea di guadagnare di soldi, cioè è sempre qualcosa che non devi dire, o se lo dici dopo lo stenti, è brutto, però se lo nascondi perché lo devi nascondere, cioè è un rapporto un po' strano, ambivalente. Non sono molto d'accordo su quell'idea lì del... adesso non mi ricordo cosa diceva, redistribuzione
del patrimonio patriarcale, che in realtà come definizione mi piace molto. Tu non la vedi?
Sì, ma oddio, ogni tanto si sente, tante sex worker dicono vabbè, ma noi lo facciamo, cioè facciamo quello che fanno le altre, ma almeno ci facciamo pagare da questi stronzi, ci riprendiamo quello che è nostro, così. A me non piace tanto perché sembra che gli devo fare un favore, che lo faccio contro voglia e che io non ci voglio scopare, che ci hanno voglia soltanto gli uomini, e a me non piace questa roba.
E invece nella tua produzione c'è questa cosa? Le scelte che hai preso ti portano a questa redistribuzione del patrimonio patriarcale?
Non so, io sì, cioè da un lato sì, credo che comunque quello che io sto facendo, il modo in cui mi espongo sia, anche se non a volte dichiaratamente, a volte direttamente, a volte indirettamente, sia un modo di fare politica, un modo di fare femminismo. I miei contenuti io li definirei femministi, ma non perché parlo di femminismo così, ma semplicemente anche facendo, mettendo in scena alcune pratiche, mettendo in scena un corpo, i peli banalmente, no? Magari vedi corpi nel porno magari molto glabri, con un'estetica di un certo tipo. Io non sono così, non faccio finta di esserlo, sono in un altro modo. Per me anche già questo è dare uno schiaffo al patriarcato e dire oh zì, c'è anche questo, stacce, cioè.
Soldi, allora temo all'ultimo episodio di poter dire il gioco è finito, nel senso che i dati che vedo, New York Times, parlano di 1% sopra i 20.000 euro mensili, parlano di un 10% 1.000 euro mensili e mensile medio 150 euro. Quindi la narrazione, anche rispetto a quella che ho fatto io, dove sono partito da una ragazza della porta accanto da 3.000 euro al mese, che già era una cifra che mi sembrava interessante, sono passato alla coppia da, che a me dicevano 50.000 al mese, adesso dicono 20.000 alla settimana, dire che invece il New York Times parla di un mensile di 150 euro. Io, la mia idea è che il gioco si è saturato, cioè chi è, come tutte le cose che abbiamo visto di internet, quelli che sono entrati nell'onda della pandemia l'hanno surfata e sono rimasti lì. Se uno oggi dice caspita, quelli guadagnano 20.000 euro a settimana, sai che ce lo faccio anch'io, gna fa, cioè è impossibile.
Sì. No, infatti è interessante questa cosa, perché non ci si rende conto che non basta aprirti il profilo su OnlyFans per fare 20.000 euro al mese, 50.000, quello che è. Servono innanzitutto dei fans e quindi che si costruiscono con il tempo utilizzando delle strategie, cioè, e questa cosa è utile anche per dire, per ribadire che si tratta di lavoro. Spesso si pensa che sia un lavoro facile, ok, sì, è un lavoro più facile di altri. Innanzitutto perché, vabbè, ma chi, cioè, non è che il lavoro ci deve spaccare la schiena, dobbiamo distruggerci perché sia valido, no? Però è comunque un lavoro complesso, cioè ha le sue complessità, devi avere a che fare con più piattaforme, con le persone, parlare, rispondere ai messaggi, creare, cioè. E poi c'è da dire anche che è complicato anche con le altre piattaforme promuoversi, perché su Instagram tu non puoi nominare OnlyFans, quindi, cioè, è veramente ridicolo, devi inventarti dei nomi, delle cazzate pur di non dire OnlyFans, il link non lo puoi mettere nelle storie, lo devi mettere nel link in bio, e allora lì, cioè, anche lì diventa complesso promuoversi.
Nel percorso che ho affrontato, ho potuto osservare da vicino i tanti modi in cui la piattaforma OnlyFans è riuscita a scardinare dinamiche economiche e sociali consolidate. Un processo non esente da aspetti oscuri e inquietanti. Un fatto, tuttavia, resta sotto gli occhi di tutti. OnlyFans ha aperto a milioni di persone in tutto il mondo l'opportunità di guadagnarsi da vivere vendendo il proprio corpo. Mutuando il lessico di Giulia, si potrebbe dire che la piattaforma abbia reso concreta e alla portata di tutti la possibilità di esercitare un lavoro sessuale. Sessualità, prostituzione e pornografia. La società occidentale continua a dare un'accezione negativa a queste parole. Eppure è un fatto che per effetto della rivoluzione tecnologica questi mondi fanno sempre più parte della vita delle persone. Un fatto di cui, in un modo o nell'altro, dobbiamo fare i conti.
Adolescenti, ragazze e ragazzini adesso hanno molti più strumenti, molte più possibilità di informarsi autonomamente. Però è chiaro che un'altra cosa sarebbe avere un programma ben definito, integrato, strutturato, obbligatorio all'interno delle scuole, cioè quello sarebbe la cosa essenziale. Un programma che parli anche di pornografia, perché poi spesso quando si fa educazione alla sessualità ci si concentra su alcuni temi, tipo quelli che dicevo prima, magari le gravidanze indesiderate, metodi anticoncezionali, infezioni, eccetera, eccetera. Temi importanti, però dovremmo anche parlare di porno, perché ormai è inevitabile, è inarrestabile, le persone sempre più giovani possono imbattersi nei contenuti, e un conto è guardarli non avendo nessun strumento, un conto è guardarli sapendo che cos'è, come proteggersi anche, no? Quindi la soluzione è sempre quella di parlarne, fondamentalmente.
Siamo entrambi concordi sul fatto che invece per quanto riguarda la pornografia è inutile ipotizzare anche solo di arginarla. Beh, è inutile pensarlo.
È inutile, io credo proprio di sì. Probabilmente con la consapevolezza e il dibattito che si sta anche un po' aprendo su questi temi, ci sarà una pornografia anche un po' più variegata, sempre più variegata, quindi non troveremo più soltanto i contenuti molto classici, quella che viene definita pornografia mainstream, che magari insomma quella commerciale che conosciamo, ci saranno sempre più, spero, anche produzioni che creano un porno alternativo, con anche un po' dei messaggi, insomma, come avviene nel cinema, ecco.
Esiste già una pornografia consapevole che, detto da una educatrice sessuale, addirittura diventa l'ombra del tuo lavoro, non so come dire, cioè la pornografia può educare?
Può educare, perché in qualche modo, vedendo anche dei filmati porno, possiamo scovare, cercare di capire quali sono i nostri desideri. Perché alcune pratiche ci disgustano, no? Frequente provare magari una sensazione di repulsione a vedere una certa pratica, oppure vedere che abbiamo delle fantasie che vengono messe in scena nel porno che ci terrorizzano. Ad esempio la fantasia dello stupro è un tema molto caldo, molto importante, che tante persone hanno questo tipo di fantasia, e quindi magari cercano anche dei porno di questo tipo che mettono in scena, rappresentano questo tipo di fantasia. Quindi ecco, utilizzata come strumento per indagare se stessi, anche per vedere corpi diversi, vedere come funzionano i corpi, cioè così per me può avere un senso, però non slegata da un lavoro di un altro tipo, un po' più strutturato e integrato.
Che manca,
sì, totalmente.
Scusi, io torno sempre lì perché vedo che lo dici in maniera un po' sconfortata, però non so come dire.
Sì, cioè, perché ormai è molto difficile. Io ho provato tante volte a entrare nelle scuole e a volte ci sono riuscita ed è stato bellissimo, però si contano sulle dita di una mano fondamentalmente, perché è sempre molto difficile parlare con gli adolescenti nella scuola.
Sì, non so se lo tsunami digitale di questa cosa a un certo punto non può, cioè non fa che peggiorare questa forbice, nel senso che a un certo punto, ripeto, io penso al mio approccio alla sessualità che ho avuto, è fantascienza rispetto a quello che può avere una persona oggi, e che può credere che quello, che può non percepire che quella è una finzione. E a quel punto veramente mi sembra che anche il mondo analogico, per quanto possa aver paura di voler parlare di sesso, a un certo punto però ce lo si sbatte in faccia, cioè non può.
Sì, cioè ormai credo sia davvero diventato assurdo, cioè continuare a ostinarsi a non parlarne, non inserire questo tema a scuola, perché ce n'è bisogno, perché lo si chiede a gran voce, perché ormai il mondo digitale è pieno di questo tipo di contenuti, quindi l'altro mondo dovrebbe un po' stare al passo.
All'estero è diversa questa percezione? C'è una cultura di sex work diversa?
Beh, sì, dipende dove, però... Però sì, sì, ma te ne accorgi anche quando hai a che fare con clienti italiani che comprano i tuoi contenuti, e quando hai a che fare con clienti non italiani, tipo olandesi, tipo tedeschi, in paesi in cui c'è il lavoro sessuale è considerato più come un lavoro, è regolamentato, te ne accorgi anche come si rapportano a te.
Che differenza c'è?
La differenza è che le persone italiane, non tutte chiaramente, però non hanno proprio la percezione che sia un lavoro, e quindi ti trattano come se questo fosse il tuo hobby, tu ti stai divertendo e
sì,
non avessi il tempo di scattarti.
Sì, un hobby di una persona un po' perversa che gli piace fare quella roba lì.
Sì, sì, ce lo scambiano per sexting, magari ti invio le foto, senza, cioè quella roba lì.
Gli stranieri invece hanno un approccio diverso.
Sì, tu stabilisci, questo me l'ero più resa conto quando lavoravo in CAM, hanno un approccio diverso, rispettano la cifra che tu hai, che tu gli comunichi, le cose che vuoi fare, l'atteggiamento è diverso, cioè è proprio un altro mondo.
Beh, ecco, anche il lavoro in CAM rispetto alla cosa di OnlyFans è fantascienza, A oggi,
sì.
A oggi qualcuno lavorerà ancora in CAM, mi sono chiesto.
Sì, sicuramente sì, sì, sicuramente sì. Io conosco varie persone, tante sex worker stanno abbinando più sex work, più tipologie di lavoro sessuale, che OnlyFans, poi c'è anche la CAM, così. Però io ci pensavo l'altro giorno, cioè adesso ma proprio non si vede il gesto, ma col cazzo che io rifarei la CAM, stare lì tutto il tempo, ore su ore ad aspettare, cioè adesso è un'altra cosa, tu dedichi il tempo che ci vuoi dedicare e via, insomma, diverso.
Cosa ti senti di dire a una giovane che tra l'altro vede il tuo percorso, lo comprende e dice dai, voglio provare a fare dei soldi su... Voglio fare la sex worker, neanche di voglio fare l'OnlyFanser.
E per me, allora, anzitutto prendersi il tempo di pensarci bene, perché non, a volte non è meglio pensarci un po' di più sulle cose, anche perché appunto è un lavoro che non è molto stigmatizzato, quindi probabilmente magari ti troverai ad avere a che fare probabilmente con persone che ti insultano, che ti criticano, eccetera. Quindi devi essere anche forte per sopportare quella roba lì. E poi informarsi un pochino su che cos'è sex work, conoscere altre sex worker, magari fare un po' di rete, cioè, perché poi chi lavora online spesso si isola e fatichi a incontrarti con altre persone e dialogarci, no? Quindi un po' queste cose qui. Chiedere anche aiuto, chiedere consiglio a chi lo fa già.
Me ne gioco un'altra, perché poi ti devo far andare via. Mm-hmm. Tu cosa pensi di OnlyFans?
Penso che sia uno strumento importante e potente e utile che permette di portare avanti un certo tipo di lavoro, e dà autonomia alle creator, alle sex worker, perché mentre prima c'era, se volevi fare porno lavoravi con delle case di produzione, quando lavori per qualcun altro stai alle regole di qualcun altro, avendo autonomia di creare il proprio contenuto come lo vuoi tu, quando lo vuoi tu, venderlo al prezzo che vuoi tu, è un'autonomia che non nuova e interessante. Sì.
Vedi qualcosa che ti spaventa di questo OnlyFans? Te lo saresti aspettata, tra l'altro? Un boom di questo tipo?
Forse non, no, perché di solito si lega, cioè il porno è sempre molto legato al, siamo abituati a consumarlo gratis, quindi non pensavo che una piattaforma a pagamento, no, sarebbe andata così in là. Questa cosa mi fa anche piacere perché finalmente piano piano si sta sviluppando anche l'idea che si debba pagare per un contenuto, mi sembra qualcosa di interessante, di importante. A me spaventa forse il ritorno sul tema della poca consapevolezza, che giustamente a 18 anni non hai, ne hai fino a un certo punto, però mi spaventa il fatto che OnlyFans paradossalmente possa remare contro le sex worker perché nessuno si definisce tale. Cioè questa cosa qui mi spaventa, vedere, ascoltare sempre più storie di persone che sono su OnlyFans che non parlano di sex work, che non sanno magari manco che cosa sia, che ferocemente ribadiscono che non sono sex worker, questo sì.
E tu ferocemente continuerai a combattere.
Yes, sì, finché c'ho voglia.
Giulia.
Va bene.
Grazie.
Mille.
A presto.
Ciao.
Mandami il file, ciao. Ti prego.
Certo, adesso te lo mando. L'incubo, madonna, mi metto ansia. Ciao.
Questo ultimo episodio di Comprami si sarebbe dovuto chiamare La mia ragazza è su OnlyFans, ma così non è andata. Mentre sto scrivendo questo ultimo capitolo, ho avuto modo di sentire una prima reazione alla pubblicazione di questo podcast, che è avvenuta poche settimane fa. La sensazione è che in molti credano che la storia che ho raccontato all'inizio, il mio incontro con due sconosciuti che pronunciano la fatidica frase «La mia ragazza è su OnlyFans», sia una finzione letteraria inventata da me. Ma non è così. Quei due ragazzi esistono. Quella frase è stata pronunciata. Una frase che mi ha veramente colpito. Per giorni, per settimane mi è girata nella testa. Ho anche provato a convincere un paio di amici musicisti che La mia ragazza è su OnlyFans fosse un titolo perfetto per una canzone di successo, ma non mi hanno dato retta. E allora ci ho fatto un podcast e lo volevo chiudere proprio come lo avevo iniziato, cercando di capire finalmente perché quella frase mi aveva colpito così tanto. Se non sono riuscito a fare il titolo di una canzone, avrei almeno potuto chiudere Comprami con quel titolo. La mia ragazza è su OnlyFans. Ma così non è andata. Ho cercato di intervistare i due ragazzi per inserirli nell'ultimo episodio. Il primo ha declinato l'invito. Il secondo ha accettato, sono andato in Toscana a registrare l'intervista con la sua ragazza, ho montato l'episodio, ma poi mi hanno fatto sapere che non se la sentivano più di partecipare al mio progetto e ho dovuto cancellare tutto. La mia ragazza è su OnlyFans. Fatico ad ammetterlo, ma è la normalità sfrontata che implica questa frase, la cosa che credo mi avesse colpito così tanto. Non essere riuscito a registrare l'intervista con loro, però, mi ha dato conferma che poi forse tutta quella normalità non era reale, ammesso poi che si possa decidere facilmente cosa è normale e cosa non lo è. Comprami non sarebbe stato possibile senza le persone che mi hanno regalato le loro storie. Grazie a Eva, Vittoria e Matteo, Federico, Marisa, Annalisa, Natasha, Christian e Giulia. I ringraziamenti vanno anche a chi lo ha costruito insieme a me, Andrea Franceschi, Luca Ottoboni e alla squadra del Sole 24 Ore che mi ha supportato, Arianna Faina per la comunicazione, Laura Cattaneo e Maria Limongelli per le grafiche. grazie a Daniele Bellasio e Alessandra Scaglioni che hanno creduto nel progetto. Infine, grazie a chi in queste settimane mi ha scritto per farmi sapere cosa ne pensasse di questa inchiesta. E soprattutto, grazie a te che hai dedicato il tuo tempo ad ascoltare Comprami. Se anche tu vuoi contattarmi sui social, il consiglio è di scrivere al mio pseudonimo. Si chiama Ariele Frizzante. La mail comprami@ilsole24ore.com resta attiva, pronta a raccogliere altre storie da raccontare.